Gesù annuncia il suo messaggio, espone il suo programma e scrive l'Evangelista, siamo al capitolo 15 del Vangelo di Luca, che si avvicinavano a lui tutti, quindi la globalità, i pubblicani. I pubblicani sono considerate le persone più lontane da Dio, escluse, gli impuri per eccellenza, quelli per i quali non c'è alcuna speranza, anche se un domani si pentissero e si convertissero. Quindi si avvicinano a Gesù le persone disprezzate, le più lontane dalla religione, da Dio, e i peccatori per ascoltarlo. Perché? Perché trovano nel messaggio di Gesù quella risposta al bisogno di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Ebbene, mentre gli esclusi dalla religione, i disprezzati dalla società, si avvicinano per ascoltare Gesù, c'è chi invece protesta. Scrive l'Evangelista, i farisei, cioè i superpii, i devoti, gli zelanti custodi della tradizione e gli scribi, i teologi ufficiali del magistero, mormoravano. Quindi, mentre i lontani da Dio ascoltano la parola di Gesù, perché vedono nel suo messaggio quello che loro attendono, questo stesso messaggio provoca la mormorazione da parte dell'elite spirituale e religiosa. Mormorano dicendo, ed è tanto il disprezzo che hanno nei confronti di Gesù, che evitano di nominarlo, usano un termine dispregiativo, costui, questo, accoglie i peccatori e mangia con loro. Ecco il grande crimine compiuto da Gesù. Anziché giudicare e castigare, condannare e tenersi lontano dai peccatori, non soltanto li accoglie, ma mangia. Mangiare significa comunione di vita con loro. Quindi sono scandalizzati dall'atteggiamento di Gesù. Il loro Dio è completamente diverso dal Dio presentato da Gesù. Quello che farisei e scribi non hanno mai capito è che Dio, anziché preoccupato di essere obbedito e rispettato nelle sue leggi, è preoccupato per la felicità degli uomini. Ed è a scribi e farisei che Gesù rivolge questa parabola. Quindi non è tanto un insegnamento per la comunità di discepoli di Gesù, quanto per i suoi avversari. Ed è un insieme di tre parabole, quella della pecora perduta e della moneta smarrita, e la più conosciuta, la più importante, la più significativa, è quella conosciuta con il titolo del figlio il prodigo. La parabola è abbastanza lunga e normalmente nella spiegazione ci si centra su questo figlio che ritorna alla casa del padre e ottiene il perdono da parte di Dio prima ancora di doverlo richiedere. E il padre lo ricostituisce in una dignità, in una onorificenza mai conosciuta prima, che rischia di passare in secondo ordine invece il fratello maggiore, che rappresenta quegli scribi e i farisei ai quali è diretta la parabola. Pertanto, questa volta sorvoliamo la prima parte, quella del ritorno del figlio, e vediamo invece la reazione del figlio maggiore, quindi dal versetto 35. Il figlio maggiore, l'Evangelista adopera il termine greco presbitero, anziano, perché i presbiteri erano componenti, insieme ai sommi sacerdoti, agli scribi del Sinedrio, e avevano la potestà di giudicare, quindi in riferimento appunto a questi scribi e farisei ai quali viene rivolta questa parabola. Si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Cosa poteva essere successo? La casa è una casa di lutto, perché il padre piangeva come morto il figlio che era andato via. Se all'improvviso in questa casa, ricolmata di tristezza e di lutto, si sente risuonare musica e danze, cosa può essere successo se non che è tornato il figlio? Ma lui si insospettisce. Le persone, è il ritratto severo, ironico, di Gesù, delle persone religiose per le quali ogni forma di vita, di gioia, di allegria, non solo non le attrae, ma le insospettiscono. Musica nella casa del padre, non sia mai. Si blocca, chiama uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo, avrebbe potuto capirlo da solo. E quello gli rispose con entusiasmo: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Quindi gli dice il motivo della gioia. Ebbene, il fratello maggiore non solo non si rallegra e non si precipita alla casa, ma egli si indignò, letteralmente si arrabbiò. Si adirò profondamente e non voleva entrare. Il ritorno del fratello, la gioia del padre, a lui sono estranei. lui ragiona, e adesso vedremo, in base al diritto, alla giustizia, e quindi gli sembra un'ingiustizia quello che sta accadendo. E il padre deve uscire a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre, e qui c'è il severo ritratto di Gesù delle persone religiose. Ecco, io ti servo, e il verbo servire, l'evangelista non adopera il termine che conosciamo anche nella lingua italiana, diacono, che significa un servizio fatto volontariamente, ma un altro termine che indica il servizio dello schiavo. Quindi lui si comporta come uno schiavo nei confronti del padre. Non ho mai disobbedito a un tuo comando, l'evangelista adopera lo stesso termine, dei comandamenti, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ebbene, attraverso questi tre elementi, Gesù ridicolizza l'atteggiamento infantile di questi religiosi. L'obbedienza alla legge, sostenuta dagli scribi e praticata dai farisei, rende le persone puerili, immature e incapaci. Lui nei confronti del padre, e qui è l'atteggiamento di scribi e farisei nei confronti di Dio, ha un atteggiamento di sottomissione, di servizio. Non è un figlio nei confronti del padre, ma un servo, anzi uno schiavo nei confronti del loro signore. E la relazione con il padre la basa sulla obbedienza dei suoi comandi e si aspetta una ricompensa. È colui che obbedisce a Dio osservando la sua legge e si aspetta una ricompensa per i suoi meriti. Non ha capito la novità portata da Gesù, che il credente non è più colui che obbedisce a Dio osservando la sua legge, ma colui che assomiglia al padre praticando un amore simile al suo. Quindi Gesù ridicolizza l'atteggiamento di questi scribi e farisei che rimangono infantili. Non mi hai dato neanche un capretto, ma era tutta roba tua, la potevi usare. Ma ora che è tornato, e qui è terribile questo fratello maggiore, anziché dire ora che è tornato mio fratello, dice tuo figlio. Lui prende le distanze. La religiosità esasperata fa sì che si veda sempre le persone con astio, con livore, capaci di annullare anche i vincoli del sangue. La trave dello zelo deforma la vista e fa dimenticare l'unica cosa necessaria, che è l'amore. Ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, come fa a saperlo? È la malizia delle persone religiose. Per lui ha ammazzato il vitello grasso. E la risposta del padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma fin tanto che si vive una relazione con il padre, e quindi nella parabola il significato con Dio, fatta di obbedienza, non si può sperimentare l'amore del padre. Coloro che hanno un atteggiamento con Dio basato sull'obbedienza ai suoi comandi e quindi vedono la trasgressione a questi comandi come una minaccia di castighi, non possono mai sperimentare l'amore gratuito del padre. Il Dio di Gesù è un Dio che non ama gli uomini per i loro meriti, ma per i loro bisogni. Il suo amore non è concesso alle persone come un premio per i loro meriti, ma come un regalo per i loro bisogni. Questi non lo capiscono. E allora dice il padre che bisognava far festa e rallegrarsi, perché egli ricorda la fratellanza, tuo fratello, lui aveva detto tuo figlio, e il padre gli ricorda, tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Ecco questo il motivo di gioia. Ma scribi e farisei, abituati a giudicare tutto secondo il metro della legge e del diritto, non comprenderanno la carità, l'amore e la compassione del padre.